Siamo mentre appunto cantando l'inno 164 di Castellano. Padre Santo, con emozioni che abbiamo cantato questo inno, ti viva veramente la speranza di incontrarti e di abbracciarti. Ora, Signore, chiediamo la discesa del tuo Santo Spirito nella nostra comunità, affinché possa sempre più essere unita in Cristo. Essere anche accanto il tuo Spirito a Moise, che ci spezzerà la tua parola. Signore, ti chiediamo anche la tua protezione, il tuo conforto per quanti sono nei momenti di sofferenza e di dolore. Siamo certi che tu li conforterai, che ci sarai per loro. Preghiamo, Signore, sempre per i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri figli, che in questi tempi così difficili hanno particolarmente bisogno di te e della tua vita. Signore, resta con noi, concedici la tua pace, nel santo nome di Cristo Gesù. Amen. Ora abbiamo il momento del messaggio ai bambini, quindi invito a noi. Cari bambini, ciao, sono molto emozionata perché non so se sono tanto brava a raccontare storie ai bambini, però ne ho scelta una che avevo letto quando ero piccola. Ha un grande significato per me, tant'è che la ricordo ancora adesso, quindi l'ho cercata e l'ho ritrovata. Questa storia è ambientata in Olanda, in un paese che si chiama Haarlem, e parla di un bambino coraggioso. Non so se voi siete mai stati in Olanda. In questa storia è scritto che è un paese dove sono state costruite delle dighe. Perché? Perché vicino c'è il mare del nord, e il mare del nord, che è molto grande e impetuoso, con le sue piene e con le maree, delle volte invadeva i campi, le fattorie, un po' come c'è stato adesso in Emilia Romagna con le alluvioni, e quindi distruggeva tutto. Hanno pensato quindi di costruire queste dighe. Cos'è una diga? È un grande, fortissimo muro che impedisce all'acqua di passare. E questa storia ha come protagonista protagonista un bambino di circa 10 anni che si chiama Elvis. Suo papà gli ha raccontato che il nonno ha partecipato a costruire queste vie e anche lui stesso, cioè il padre di Hendrik, è coinvolto nella manutenzione di questo grande muro, di questa diga che protegge il villaggio. Quindi la sicurezza di tutti è affidata al buon mantenimento di queste vie. Un giorno lui e il fratellino, seguendo delle oche, così spensierati, si allontanano molto da casa e raggiungono un posto in cui non sono mai stati, in cui c'è una parte di diga che non hanno mai visto. Il fratellino più piccolo si perde a giocare nel prato, lui, anche lui spensierato, si avvicina alla diga fino a che sente un piccolo rumore. Allora si avvicina e vede che nella diga si è fatto un piccolissimo buco, però prima diciamo c'è solo una bolla d'acqua, ma nel giro di poco la forza del mare è talmente grande che proprio nel giro di pochi minuti ha già allargato questo buco, tant'è che è diventato un foro e ci passa dell'acqua. Il padre di Eric gli aveva detto che i buchi o le crepe erano molto molto pericolosi per la sicurezza di tutto il villaggio e il muro doveva essere sempre perfettamente integro. Quindi Eric è molto preoccupato e gli dice: ma cosa posso fare? Perché se io vado via da qua, nel frattempo il buco si potrebbe aprire molto rapidamente e quindi cosa ne potrebbe essere della sicurezza del villaggio? Allora prende una decisione rapida, manda il fratellino, dice: corri più forte che puoi e vai a avvertire di questa situazione. E lui dice: cosa posso fare? Infila il dito nel buco per tappare il buco. Così l'acqua non passa più e il buco non si ingrandisce. Intanto il fratellino è corso via e ormai non lo vede più all'orizzonte. Però lui si trova solo, capisce il pericolo, no? Cioè è come lui di fronte a questo grande mare che minaccia il villaggio e lui col suo ditino lì. Però viene un gran freddo, cioè a stare lì fermi immobili, intanto stava calando la sera, gli vede un sacco di freddo e anche molta paura, perché non vede arrivare i soccorsi e il freddo incomincia a salire per il braccio, si sente il braccio che ormai non lo sente più dal freddo e dal tenerlo fermo e ha dei momenti anche di scoraggiamento, però tiene duro, non toglie il dito dal buco. Passa del tempo, ma lui questo tempo gli sembra infinito perché è in difficoltà e ha paura. Per fortuna, però, quando ormai è buio, vede delle luci che in lontananza e capisce che stanno finalmente arrivando quelli che devono aiutarli in questa situazione. Quando arrivano, in mezzo c'è anche suo padre, lo zio. Lo vedono che lui ormai è in uno stato di difficoltà, lo prendono, lo coprono, lo scaldano e si mettono subito a lavorare per chiudere questo buco. Però, come dire, viene trattato come un piccolo eroe perché ha avuto tanto coraggio e quindi ha messo la sua piccola forza, il suo ditino a chiudere questo buco che minacciava tutta la loro vita, i campi, la fattoria e le loro case. E forse non si sa se è una storia vera o una storia inventata, però se voi andate in questo paese, ad Harlem, c'è ancora ad oggi la statua che ricorda l'eroismo di Henrik, che è la statua intitolata Il piccolo eroe. E anche nella Bibbia ci sono molte storie che parlano di ragazzini o bambini coraggiosi. E oggi con abbiamo raccontato la storia di Davide e Golia, e poi ce ne sono altri, Samuele, Daniele, Giuseppe. E voglio leggere il testo che in questo caso ricorda Davide quando ha affrontato il gigante Golia che minacciava il suo popolo e dice: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti. Quindi che il Signore ci aiuti a avere sempre coraggio, anche se ci sentiamo delle volte piccoli e non tanto forti, però il Signore ci può dare grande coraggio.
Ciao a tutti, grazie per la storiella. Adesso leggiamo il versetto sulla raccolta della Mishma e delle offerte. Si trova in Malachia, capitolo 3, versetto 10, e dice così: portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non vi riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riposo. E adesso preghiamo la raccolta delle opere. Vi invito a pregare. Padre nostro, veniamo davanti a te con tanta gioia. Ti vogliamo ringraziare perché tu sei qui con noi. Grazie per le mani che hanno offerto per te. Benedici tu tutta la raccolta che è stata fatta. E ti preghiamo di benedire anche quello che è la nostra casa. Aiutaci e dacci sapienza di sapere come gestire tutto quello che tu ci offri. Ti prego di benedire questa chiesa, di benedire ognuno di noi, benedici anche quelli che sono rimasti a casa, che non sono potuti venire. Benedici, ti preghiamo, anche i malati. E aiutaci anche a noi di sapere come comportarci con i nostri fratelli e sorelle. Sia fatta la tua volontà nella nostra vita. Nel nome di Gesù.
quanti, anche da parte mia, davvero una gioia in questa presentazione. È passato, diciamo, questo periodo estivo dove probabilmente molti di noi, ecco, credo siamo stati un po' così, però voglio ringraziare il Signore per l'opportunità di essere qui e ringrazio anche i nostri ragazzi che ci hanno dato la possibilità di questo meraviglioso film. Mi è stato chiesto di fare qualche cosa e forse qualcuno tra di voi si ricorderà di quello che stiamo per fare in questo momento. È un momento chiamato il giardino della preghiera. Vedo qualcuno che fa sì la testa ricordandosi un po' di che cosa si tratta. Cercherò di spiegarlo molto molto brevemente. Sarà un momento, stiamo parlando di pochi minuti, che cercheremo di dedicare alla preghiera. Sarà un momento solenne, un momento di preghiera solenne, dove cercheremo di portare quelli che sono i nostri pesi, problemi, difficoltà. Chiaramente non avremo l'opportunità di presentarli tutti quanti, ma sono certo che mentre elencheremo i problemi generali, penso che ognuno di noi potrà ricordarsi, potrà averli presenti nella propria mente e potrà esporre davanti a Dio mentre pregheremo. Vorrei leggere un passaggio che si trova in Prima Pietro capitolo 3, iniziando a leggere dal versetto 8, che dice: Prima Pietro capitolo 3 dal versetto 8: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Non rendete male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da dire il falso. Fugga il male e faccia il bene, cerchi la pace e la persegua, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Dio è attento alle nostre preghiere. Sebbene a volte sembri tardare nel rispondere a quelle che sono le nostre preghiere, Dio è attento e nel momento che Lui ritiene più opportuno, secondo la sua buona volontà, opererà per rispondere a queste nostre. Ebbene, in questi momenti io cercherò di citare alcuni motivi principali di preghiera per i quali pregheremo. E mi rendo conto che non è semplice quello che sto per dire, però nel mentre esporrò questi motivi generali di preghiera, vorrei tanto che le persone che si sentono in un modo o in un altro coinvolti in questo tema di preghiera che sto per citare, vorrei tanto che si alzassero in piedi nel posto dove ci troviamo, ok? E rimanessero in piedi fino al momento nel quale concludiamo, pregheremo per tutti quanti i motivi che sono accettati. Abbiamo sentito prima dal nostro pastore il fatto che c'è stata una grave perdita di una nostra sorella Filippina a Roma, e mi rendo conto che ci sono molte persone che si trovano nella sofferenza, ci sono persone che soffrono a causa di problemi di salute. E sappiamo bene che i problemi di salute e le malattie sono qualcosa con cui dobbiamo confrontarci durante il percorso della nostra vita e non sono situazioni piacevoli. Per questo motivo vorrei invitare tutte quelle persone che hanno un problema di salute, richiedono l'intervento di Dio nella propria vita, oppure conosciamo qualcuno che c'è molto caso, molto vicino, per il quale vorremmo pregare perché ha un motivo di salute abbastanza importante e per il quale vorremmo richiedere una preghiera. Vorrei tanto ad alzarmi. Non vorrei che distribuiate in un modo o nell'altro alzate, ma vorrei che il motivo che avete in mente lo conservaste per voi nella vostra mente. adesso a tutte quelle persone che per un motivo o per l'altro, in modo personale, oppure conosciamo qualcun altro che ha dei problemi da un punto di vista lavorativo. Forse è un familiare, forse è un vicino, caro, forse una persona che conosciamo, forse siamo proprio amici, se siamo una persona di un problema lavorativo, per me è importante, vorrei invitarvi ad alzarvi senza continuiamo a pensare a questi motivi nel mente, siamo qui. Problemi di salute, problemi di lavoro. Vorrei invitarvi a pensare se ci sono delle persone che hanno dei problemi familiari. Potrebbero essere problemi marito e moglie, potrebbero essere dei problemi tra parenti, genitori, figli, nipoti. Vorrei pregarvi di alzarvi per tutte quelle persone che sentono il bisogno di avvicinarsi di più a Dio, e penso che questo motivo racchiuda davvero l'essenza di ogni motivo di preghiera sincero. E se c'è qualcuno che sente il bisogno effettivo di avvicinarsi di più a Dio, personalmente, oppure conosciamo delle persone a noi care per le quali preghiamo settimanalmente, giornalmente, e vorremmo tanto che si avvicinassero a Dio. Se vogliamo tanto pregare per un rinnovamento della nostra fede come individui e come Chiesa, vorrei tanto che state dal fatto. Sapete, abbiamo letto precedentemente, prima Pietro, capitolo 3, il versetto 12 dice: perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere. Ma questo versetto non finisce qui e va avanti dicendo: ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. Dio è un Dio di amore, ma di giustizia allo stesso tempo. E se noi abbiamo il desiderio sincero di convertirci dalle nostre vie malvagie, Dio ascolterà con piacere quelle che sono le nostre preghiere e li esaudirà secondo la sua buona volontà. Per questo motivo, se è un invito a quelle persone che hanno un peso grande nel loro cuore in questo momento e si sentono di pregare insieme a me, che hanno il desiderio per inginocchiarsi, per quelle persone che hanno la possibilità di che si sentono di fatto, perché mi rendo conto che non tutti fanno la possibilità di fatto, ma se si sentite di fatto, così dovete, nei pochi che ci vogliamo, se lo spazio lo permette, vorrei invitarvi per chi se la sente di inginocchiarsi solamente, e di un'altra parte di adesso. Che sei nell'alto dei cieli, ma che in questo momento ci assicuri di essere qui in mezzo a noi con te in grazia. Signore, vogliamo venire davanti a te con un cuore sincero. Sto pregando in insieme quanti vita a te che sono qui con te. Padre, innalziamo queste preghiere davanti a te perché sentiamo il nostro bisogno di te. Riconosciamo di essere dipendenti da te per quanto riguarda la vita, le benedizioni che ci offri giorno per giorno, e non possiamo fare altro che essere dipendenti. Molti dei miei fratelli stanno innalzando delle preghiere per quanto riguarda la loro salute o la salute delle persone a loro parte. Altri, Signore, hanno forse dei problemi lavorativi ed economici. Altre preghiere sono innalzate per l'unità delle nostre famiglie e per la nostra conversione, per la conversione di tutte quelle persone che desidereremo tanto che fossero salvate. Signore, sappiamo che tu ascolti le nostre preghiere aiutaci soltanto a convertirci in fedeli a te e a fare la tua volontà. E siamo certi del fatto che non lascerai senza risposta tutte queste cose. Noi ti ringraziamo perché ci rispondi e ci risponderai nel momento più sicuro. Voglio ringraziarvi ancora una volta per questo tempo e che Dio possa benedire ogni preghiera che state innalzando in questi attimi e che il Signore risponda. Sono certo di questo perché le nostre preghiere sono state innalzate con fede fino al trono della grazia.
Buon sabato a tutti, oggi leggiamo il versetto di Apocalisse 14, versetto 12. Capitolo 14, versetto 12. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Amen.
tratta, di chi cosa parla. Una simple parola, unità. Vero? Unità. Noi capiamo, prima di tutto, che la Trinità uno solo, sono uniti loro tre. Pensano la stessa cosa. Uno non può fare niente senza dell'altro. È vero o non è vero? Allora, io ci si può leggere, vero? Ok. Allora io ho scelto questo versetto. Perché l'ho scelto? Perché questo versetto penso che spiega tutto il libro del destino. Ok? Che cosa dice? Qui è costanza dei santi. Chi sono i santi? Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Vediamo, sono altre traduzioni che dicono una dice in Gesù e un'altra dicono in Gesù. Non so se avete detto quello. Però le due sono giusti. Perché? Perché io devo avere la fede che Gesù ha avuto e anche devo avere la fede per credere in Gesù. Se tu leggi quelle due traduzioni non c'è problema. È giusto lo che sta dicendo. Per iniziare, lo faccio un pochino, ok? Voi potete rimanere seduti, io faccio una preghiera, ok? E così possiamo iniziare. Signore che stai nei cieli, grazie che siamo tutti noi perché ci hai aperto la porta della, casa, della tua casa di preghiera. Vogliamo che lo Spirito Santo scenda in ognuno di noi. Che tutte le parole che escano della mia bocca non siano miei parole, sino tue, che possano entrare nel cuore di ogni persona qui presente e che possa capire lo che tu ce l'hai nel futuro per noi. Grazie per tutto, te lo chiamo in Cristo Gesù. Amen. Quanti di voi non so a me, però mi piace questo canto qui. Che ha suonato e che ha cantato Patrizia. Come si chiama? Viva speranza! Quanti di noi abbiamo questa speranza di che Gesù torna? Penso che non tutti. Abbiamo quella speranza, no? Amen! Questa è la speranza che noi dobbiamo avere, che Gesù sta per tornare. Però prima che torni Gesù, saranno dei problemi. Per chi saranno questi problemi? Lo abbiamo detto qua, vero? Per i santi. Perché sono i problemi per i santi? Perché osservano i comandamenti di Dio e hanno la fede in Gesù. Allora, io ho detto, dove è questa, dove ha iniziato questo problema? È iniziato in cielo, ha iniziato in cielo, però dopo è arrivato qui in terra e noi vediamo una cosa. Aspettate, no, allora è iniziato in cielo e dopo è tornato qui in terra e noi sappiamo che l'uomo ha peccato. E io dico una cosa, quante di noi diciamo che per colpa della donna è l'uomo in peccato. Tutti diciamo quello, vero? Però questa, queste oggi Io dico che è sbagliato. Perché se noi leggiamo bene bene la Bibbia, dice Geova ha parlato all'uomo, non alla donna, in singolare, uomo, di non mangiare questo, gli ha detto così. E che cosa ha fatto l'uomo? Ha lasciato la donna da sola. Il compito dell'uomo era stare con la donna, non lasciarla da sola. E qui per tutte le donne, quando dicono, ah, è per colpa della donna, no, non è per colpa della donna, è colpa dell'uomo che è sbagliato. Domanda, abbiamo sentito il canto. Faccio una domanda a tutti. Qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Andiamo a vedere. Vediamo se lo può portare. Oh. Mi hanno detto che se lo può spostare un pochettino. Ah, pensavo di io, no? Pensavo che non vedevi niente. Vediamo se lo può fare. Oh, io leggo poi più o meno. Se no, tornate indietro, così lo vedete meglio. Dice, or Adamo conosceva Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, scusate, è meglio che prenderlo chiaro, se no, dopo si sbaglio, non è buono sbagliare in questo momento. Okay. Dice, ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse, ho acquistato un uomo dall'Eterno. Poi partorì ancora Abele, suo fratello, e Abele divenne pastore di, mentre Caino divenne lavoratore della terra. Che vediamo qui? Sono due fratelli. Uno che piace gli animali e l'altro che piace la terra. Ok? Dice, dopo di questo sono sottoposti a una prova di fedeltà. Ok? E obbedienza alla parola di Dio. Che cosa dovevano fare loro? Penso che devo andare un po' indietro. Che cosa dovevano fare loro? Un sacrificio. Okay. Un sacrificio. Che tipo di sacrificio? Questo è interessante. Okay. Col passare del tempo, avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. Ora Abele offrisse anche egli di primogenite del suo greggio. Questo è molto importante, la prossima frase. Ok? E il loro grasso. Il loro grasso. Questo è molto importante. Perché? Perché Dio gli ha detto lo che doveva fare. E se gli ha detto, tu devi anche portare il grasso, una cosa, vero? Questo è importante. Dice, ora ve lo crescere il grasso. E l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta. Il Signore dell'offerta di Abele, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, e il suo viso ne fu abbattuto. A noi, come sappiamo, come noi possiamo capire che l'offerta di Abele è stata gradita al Signore? Come noi lo possiamo capire? Perché c'è il fuoco di cielo che è consumato e sacrifici. Se qualcuno mi dice, dove dice la Bibbia? Se noi leggiamo tutti che hanno fatto il sacrificio, vediamo che quando scende il fuoco del cielo, vuol dire che è gradito il Signore. Un esempio, quando si è fatto la inaugurazione del Tempio che ha fatto Salomone, ha sceso fuoco del cielo e è stato gradito al Signore. E così sappiamo che questo è stato gradito. Ok? Allora, l'adesione al piano di Dio implicava l'obbedienza, ubbidienza alla sua ordine. Non alla volontà mia, e alla volontà di Dio. Se Dio ha detto così, tu devi farlo così, non lo che io voglio fare. Mi ha detto, tu devi venire in chiesa a pregare, fare qualcosa, tu devi venire in chiesa a pregare. Ok? Vediamo se mi dico, posso? Ok. Vediamo come erano questi due fratelli. Caino e Abele, figli di Adamo, avevano un carattere molto diverso. Abele era fedele a Dio e considerava il suo atteggiamento nei confronti della umanità decaduta, giusto e generoso. Egli aveva accettato con gratitudine la speranza della salvezza. Dio ha parlato con lui. Dio le ha detto, se tu fai così, 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 sei gradito a me. Però vediamo lo che dice di Abele, Caino. Caino, invece, coltivava sentimenti di ribellione e disapprovava Dio. Pensate voi, non era di accordo con Dio, perché aveva maledetto la terra. Aveva maledetto la terra e l'uomo a causa del peccato di Adamo. Egli permetteva che la sua mente indugiasse negli stessi pensieri che aveva portato a la rovina. Metteva in dubbio la giustizia e l'autorità di Dio ed era orgoglioso e superbo. Tu me lo stai dicendo che lo faccia così quando io posso prendere tutti lo che ho fatto nella terra, lo posso prendere e dargli un altare. Qual è la differenza? Loro due hanno fatto la stessa cosa, hanno fatto un altare, hanno portato il sacrificio, però qual è la differenza? Che uno fa la volontà di Dio e l'altro no. Hanno arrivato a un punto che andava tutto bene. Però non è qui lo che mi piace fare a me. Qui è lo che mi piace fare Dio. Vediamo un altro, lo vediamo. Disse, questo, per nascita ed educazione religiosa, i due fratelli si trovavano esattamente sullo stesso. Loro sono uguali. Sono insegnate uguali. Chi era il che insegnava loro? Adamo doveva insegnare a loro che cosa dovevano fare. Chi ha fatto il primo sacrificio in terra? Chi ha fatto il primo sacrificio in terra? Ha fatto a me papà. Sapete com'era avere in quel momento? Per sacrificare queste agnello? Pensate voi, non si è pentito lui di quello che aveva fatto? Si è pentito dire, wow, devo sacrificare queste agnello? Devo farlo così? E così è andato con i fratelli. Entrambi erano peccatori loro due. Ed entrambi sapevano che Dio richiedeva rispetto e adorazione. Apparentemente la loro vita religiosa era uguale. Ma in realtà tra i due vi era una profonda differenza. Okay. Abele scelse l'obbedienza e la fede. Caino lo scetticismo e la ribellione. Okay. Andiamo al prossimo versetto. Okay. Sì, è quello, vero? Non si vede. Dice, qua, versetto 6 del capitolo 4 di Genesi, ok? Perché parla della storia di fratelli. Dice, allora, l'Eterno, questo qual è? Ah, mi sono andato avanti. Qua leggo prima 58, 10. Ok, eravamo qui. Ok. Allora, Abele scelse l'obbedienza e la fede, Caino, lo scetticismo e la ribellione. Allora dice, leggo, allora l'Eterno dice a Caino, perché sei tu irritato e perché il tuo volto ha battuto? Dopo che ha visto questo, che cosa ha detto? Perché sei così? Perché sei andato così? Devi fare, dice, se fai bene, non sarai tu accettato? Tu devi fare del bene e sei accettato, perché se non fai del bene, che cosa succede? Ma se fai del male, il peccato sta spiandoti alla porta. E se tu decidi che sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E sta dicendo, allora, parliamo. Perché Dio sta parlando con lui. Perché sei così? Che cosa hai fatto? Io ti sto dicendo che devi cambiare, devi fare del bene. Puoi andare indietro, chiedere a tuo fratello e tuo fratello te lo dà agnello. E così puoi fare il sacrificio. Le ha dato questa opportunità? Certo. Dice, ok? Caino non ha riconosciuto il suo errore. Non l'ha conosciuto. E continua a parlare dell'ingiustizia di Dio. Dice, no, però Dio no. Perché ha fatto così? Che è successo? Non va bene, se per colpa di Dio siamo così, perché lui ha maledetto la terra. Okay? E coltivare il sentimento di odio e gelosia. Dice, e Caino parlò con suo fratello quando furono nei campi. Caino se levò contro suo fratello Abele e lo... Che cosa avevano parlato loro? Che cosa pensate voi che hanno parlato loro? Perché non dico che andiamo al campo, oggi nel campi, e non parlarono. Penso io, se voglio andare in Hawaii, le voi dice, però loro non parlano. Dice, hai fatto male. I genitori ci hanno insegnato che deve portare un agnello. Va bene che hai portato il frutto, pero Dio vuole un agnello. Allora, come lo so in spagnolo, cosa dice? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Para qué cosa le está diciendo? Tú debes fare questo. Porque si no, no hay perdón. Questo che sta dicendo qui. Caino odiò e uccise suo fratello, non perché avesse fatto qualcosa di male, ma perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Odiava il fratello perché tutto quello che faceva Abele era giusto. Tutto lo che faceva il fratello era giusto. Dice, allo stesso modo, le persone malvagie odiano chi è migliore di loro. Sono delle persone che tu non puoi avvicinarti a loro e dire che stanno sbagliando. Dico, io ce l'ho 50 anni di esperienza, tu sei un ragazzino di 20 anni, che cosa ne puoi dire? Quando noi abbiamo un cellulare oggi, con chi andiamo a chiedere l'aiuto? Ragazzi, perché loro sanno meglio di noi, come usare un cellulare. Io mi ricordo quando mio nipote era piccolino, la vista lo conosce, aveva più o meno 5-6 anni. E mia mamma voleva mettere come si chiama il DVD. Vedere il film e mia mamma non sapeva come farlo. E arriva il nipotino di 5 anni e le dice: ai nonna, tu non sai fare niente. E mia mamma lo guarda, piccolino, dice: non si fa. E arrivò il nipote, metteva il DVD e la nonna stava senza fare delle cose. Così come oggi, che dice, l'obbedienza manifestata di Abele nella sua vita, la sua fede profonda, costituiva un continuo riprovero per Caino. Chiunque fa cose malvagie, odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non sono riprovate. Vediamo se non sbagliamo. Allora l'Eterno disse a Caino: dove è il tuo fratello Abele? Sapeva Dio dove era suo fratello? Lo sapeva. Però che voleva di Caino? Che voleva lui di Caino? Che cosa hai fatto con lui? Io so che le opere tue sono malvagie, però. Egli rispose: non lo so, sono io forse il custode del mio fratello? Che risposta gli ha dato a Dio? Che risposta gli ha dato? L'Eterno dice: che hai tu fatto? La voce del sangue del tuo fratello grida a me della terra. Quanti di noi siamo uguali a Caino? Ci nascondiamo delle cose. Gesù ti dice che cosa hai fatto. Ah, no, la moglie è la che mi ha detto di farlo. È colpa di lei. Ah, no, la serpente che tu mi hai dato è la colpabile. La colpabile del tutto. Sempre, sempre andiamo con gli altri. Letto? Ok, quasi concludiamo. testo che non si può leggere. Dice: coloro che difendono la validità della legge di Dio, coloro che difendono la validità della legge di Dio, ovunque essi siano, dovranno affrontare lo spirito di animo che animò a Caino. Che cosa abbiamo letto all'inizio, il versetto dell'inizio? Chi sono i santi? Che osservano i comandamenti e hanno la fede in Gesù. E questo è lo che sta dicendo. Dice, dovranno affrontare lo spirito di animo che animò a Caino. Quello stesso che in tutte le epoche ha fatto innalzare pali e roti per distruggere quanti hanno seguito l'esempio di Cristo. Se tu segui a Cristo, avrete problemi. Così lo dice la Bibbia, vero? Satana e i suoi angeli non possono convincere alla sottomissione i discepoli di Gesù. E per questo motivo suscitano contro di loro ogni genere di crueltà. Si tratta della manifestazione della collera di chi si dà avere perso. Quando tu vedi una persona che è arrabbiata con te, che non sa che cosa fare e ti fa del male, perché? Sai che quella ragione? Io lo so. Ha fatto del male. Ogni martire di Gesù è morto da vincitore. Il profeta disse, ma essi hanno vinto. Di che cosa hanno vinto? A chi hanno vinto? Il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana. Quando tu obbedisci a Dio, hai vinto. Non voglio entrare in tanto. Però sa qualcuno che cosa vuol dire? Diavolo e Satana? Satana vuol dire accusatore. Il diavolo calunniatore. Perché se tu leggi nella Bibbia, ogni volta che dice Satana è un accusatore. E quando legge diavolo, sai come ha fatto lui in cielo? Ha cominciato a parlare male di Dio. Ha andato di ogni uno di loro a parlare male di Dio. Perché Dio non è giusto. La legge sua non è giusta. Tutti noi possiamo vivere senza la legge. E a ogni uno di loro ha cominciato a parlare. Vediamo se posso leggere bene questa parola. A cagion del sangue dell'agnello e a cagion della parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno sposta alla morte. Questo è lo che succede con noi. Questo è lo che succede nella vita nostra. E per finire, come dobbiamo essere noi? Come dobbiamo prepararci noi? Ok? Dice, perciò prendete l'intera armatura di Dio. Che cosa dice? La intera. Tutto armatura di Dio. Affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare zitti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. Cosa sta dicendo? Dopo dice, non dobbiamo leggere tutto. La cintura della verità. Che cosa vuol dire la cintura? Io faccio un esempio, no? Però se io tolgo la cintura, che cosa succede al pantalone? O no? Ma che cosa sta dicendo? Prendete la cintura, deve stare dritto, in piedi, deve stare in piedi. Dice, è la corazza di giustizia. Che è la corazza di giustizia? Penso che, non mi ricordo, penso che è una cosa che va di fronte. E che cosa fa questa corazza? Che protegge che? Principalmente che protegge questa corazza? Il cuore. Se tu ce l'hai un cuore puro, Satana farà tutto il tempo nel cuore. Ti spingerà, ti spingerà. Ok? Calzati con la prontezza del Evangelo. Che cosa vuol dire i piedi calzati? Che cosa vuol dire? Se tu conosci la verità, se tu conosci a Dio, che cosa devi fare? Predicare. Le scarpe e vai a predicare l'Evangelo. È lo che sta dicendo. Dice vai a predicare l'Evangelo. Perché se tu sei qui solo seduto qui, non va. Chi lo sta dicendo? Scudo della fede. Che cosa è lo scudo della fede? Se io ce l'ho la fede, che cosa faccio? Mi proteggo. Io so che Dio è con me e mi proteggo della fede. Con la fede mi proteggo. E che succede? Non c'entra nessun male. L'elmo della salvezza. Dove entra tutta la malvagità e le cose buone? Nel pensiero. Sono qui. Se io ce l'ho la scrittura, se io ce l'ho tutta la fede, tutta la verità qui, che cosa succede? Okay. Questa spada dello spirito, che è la parola di Dio. Qui la parola di Dio ci aiuta a capire meglio, ci aiuta a stare, non posso dire fine perché è in spagnolo, stare fermo, saldo, questa è una parola nuova per me, saldo, ok? Vuol dire che nessuno mi può muovere, vero? Nessuno mi può muovere. Se io ce l'ho tutta questa armatura, che cosa succede? Io sono saldo. Okay. Con la verità. Chi è la verità? Gesù. Chi è l'escudo che abbiamo letto? La fede. Dice, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, pregando a questo scopo, con ogni perseveranza e preghiera, per tutti i santi. Che cosa dobbiamo fare noi? Prendete l'intera armatura di Dio. Ok? Per finire, io ho fatto una domanda al gruppo. Ah, se sapete, abbiamo un gruppo che studiamo la Bibbia. Ok. Nessuno mi ha saputo rispondere. Okay. Vediamo se qualcuno me la può rispondere. Noi, come se battisse una persona? Che cosa dice il pastore o l'anziano quando battisce una persona? Io te battisso del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E con questo io concludo. Okay. E che i discepoli, se volete sapere, se non lo sai e volete sapere, io non lo spiego. Okay. Perché gli apostoli predicavano o bautizzavano il nome di Gesù? apostoli predicavano solo nel nome di Gesù. Mi lascia tutti con questa domanda. Lascia tutti. Spero che possiamo prendere questa armatura di Dio, che saranno tempi difficili e che ci possiamo vincere. Non io da solo, perché ho l'armatura di Dio, però vincere la problematica che sta arrivando. Grazie a tutti e Dio ci benedica. Amen. Scusate, faccio la preghiera. Così? Preghiamo. Signore che stai nei cieli, ti ringraziamo per questo momento che ci dai di essere uniti qui nella casa, nella tua casa di preghiera. Possibilmente abbiamo fatto del male, abbiamo fatto cose che non dobbiamo fare, però tu sei un Dio giusto, tu sei un Dio che guarda ogni uno di noi e sa che cosa faremo. Per quello in questo momento chiediamo che lo Spirito Santo scenda, che tutti gli angeli possano dare la scuola, che possiamo capire la saggezza, che possiamo avere la saggezza e capire lo che sta succedendo in questo momento. Non è facile, però tu ci hai dato l'intera armatura, la quale noi possiamo avvicinarci più a te. Grazie a te, Signore, il dono in questo momento, con l'opportunità che mi hai dato a me e che tutte le parole che hanno uscito dalla mia bocca sono tue, che hanno uscito da te. Tutti i miei fratelli possano ricordare che solamente in te c'è la salvezza. Grazie, Signore, per tutto quello che c'è. Te lo chiediamo a Cristo Gesù. Amen.
Ci chiudiamo, fratelli, cantando l'inno 165, in quel giorno che inviluto.